Dunque, anzitutto, la prima cosa che voglio dire ovviamente è ringraziarvi, e mi dispiace che non abbiamo più di tanto tempo, però io sono venuto volentieri comunque, anche se poi appunto devo andare in cattedrale, poi c'è la messa con i catecumeni, con quelli che diventeranno, prima ci sarà un incontro con dei giordani, poi dopo c'è la messa di cattedrale, poi dopo vengo, insomma, è un pasticcio. Dice che i preti lavorano solo la domenica, però lavoriamo parecchio. Poi gli altri giorni, come noto, non facciamo niente, però la domenica è un giorno di lavoro, c'è da trascrivere uno, ma voi lavorate solo la domenica, vergognatevi, dico, vabbè, insomma, ecco. Quindi la prima cosa è che vi ringrazio e ci ripromettiamo di rivederci, perché io credo che anche il rinnovamento, come le tante componenti della Chiesa e della Chiesa di Bologna, e dobbiamo aiutarci e aiutare la Chiesa a vivere questa scelta che voi avete ricordato nelle vostre domande, che sono anche un po' interventi, no? Che è la scelta di uscire, di mettere in pratica il Vangelo, e di mettere in pratica non così come sempre, certo, il Vangelo è sempre lo stesso, però il Vangelo poi si inserisce in una storia, in dei momenti concreti, in delle opportunità, e credo che tutti quanti noi viviamo l'opportunità che ci è data da Papa Francesco. Oggi appunto ricordiamo 3 anni, Papa Francesco ha insistito fin dall'inizio del suo pontificato con l'indicazione di uscire dalle periferie, di non restare chiusi. Credo che l'incontro che voi, alcuni di voi hanno ricordato, del 2 anni fa ormai, giusto? Allo Stadio Olimpico era quello, no? Io sono venuto il giorno dopo, sono venuto. C'era non il giorno in cui è venuto il Papa, volutamente, non per il Papa, ma insomma sembrava, secondo il giorno successivo, no? E in cui il Papa ha anche chiesto qualche cosa a tutto quanto il rinnovamento, no? Voi l'avete ricordato. Per questo io credo che è un'opportunità così importante per cui cambiare, vivere il Vangelo. Dunque, avete iniziato a Bologna nel 1974, sono passati 42 anni, il Vangelo è sempre lo stesso, Bologna sì, è sempre la stessa, ma in realtà è cambiata, anche noi siamo cambiati, e oggi dobbiamo chiederci che cosa significa per noi vivere il carisma del rinnovamento, spendere il carisma del rinnovamento. Ecco, per questo credo che dovremo poi continuare a incontrarci, a parlare, e anche voi, io penso, dovete porvi tanto la domanda, dice, ma l'avete detto prima, che cosa significa anche per noi uscire, no? E poi voi siete proprio il rinnovamento nasce dall'esperienza dello Spirito, e l'esperienza dello Spirito è l'esperienza di Pentecoste. Già ti dico subito che sono d'accordissimo con la scelta della Pentecoste per la tenda della misericordia. Non so, per esempio a Roma una delle esperienze che più mi ha colpito sono stati i 50 giorni di fuoco, che a qualcuno un po' meno anziano ricordavano le cose di 50 giorni, quella era una cosa col cuoco, era un gioco di parole, diciamo, però che era l'esperienza per cui in una zona vicino a Piazza del Popolo, tutti i giorni, dalla Pasqua fino a Pentecoste, c'erano adorazioni, delle preghiere, e i vari gruppi animavano dei momenti, non so, tipo dalle 6 alle 8, siccome era una delle zone più frequentate, è una delle zone più frequentate di Roma, proprio per vivere questo spirito di accoglienza e di apertura, no? Per cui sulla tenda della misericordia, senz'altro, pensate, per quest'anno alla novena di Pentecoste, senz'altro mi sembra che sia. Allora, perché voi nascete dallo Spirito, e lo Spirito non può star chiuso. E io non ho mai visto lo Spirito che si chiude, anzi lo Spirito apre. L'esperienza degli Apostoli, che è l'esperienza di Pentecoste, è che già stavano con le porte chiuse. È lo Spirito che apre le porte. Già stavano con la bocca chiusa, e lo spirito li apre a parlare. E già stavano tra di loro, è lo spirito che insegna ad andare incontro agli altri. Tanto che sempre nella stessa, se voi riprendete il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, quel giorno stesso tanti si sentirono trafiggere il cuore e tanti chiesero che cosa dobbiamo fare, no? Ecco, e poi vi ricordate che quello stesso capitolo che potremmo dire chiude l'esperienza dello Spirito è la comunità. Quella descrizione di quella comunità e di ogni comunità per cui avevano un cuore solo, un'anima sola, no? Voi giustamente nel tuo discorso, Susi, e anche Susi o Susanna, non so come devo dire.
Susi, vabbè, Assunta,
non Susanna. Assunta detta Susi, ecco. Hai parlato più volte anche dello stare insieme, no? Del ritrovarsi insieme. L'esperienza del rinnovamento credo che sia anche un'esperienza di grande fraternità, di vicinanza, che mi sembra non è mai soltanto quando, come direbbe Francesco, non è perché io trovo gente simpatica, che poi ovviamente ha anche trovato gente simpatica, perché altrimenti non sarebbe qui, farebbe lui l'antipatico, siccome anche lui è simpatico, quindi non ecco, ecco, e poi soprattutto non uscirebbe vivo, uscirebbe malconcio, ecco. Però è l'esperienza della fraternità, cioè di sentire delle fratelli e delle sorelle con cui condivido tanto della mia vita, dei miei sentimenti, del mio cuore. E non li condividiamo soltanto, e qui sempre c'è ragione Francesco, perché cantiamo insieme. Anche il canto deve esprimere, il canto così prendente, così unitario, così coinvolgente, no? Quel canto per cui Papa Francesco disse all'inizio, se vi ricordate, che era confuso il rinnovamento per una scuola di samba. In realtà non era appunto la scuola di samba, è l'esperienza di un canto che però nutre la fraternità, esprime la fraternità, e che poi questa fraternità non è che dice finita, spenti i microfoni, l'amplificazione, a quel punto che ognuno torna solo come era prima. Anzi, credo, mi auguro che diventi sempre di più un'esperienza di fraternità nella vita di tutti i giorni. Io sento per esempio tanto la necessità che questa fraternità sia anche donata agli altri. Penso all'università, non deve portare qualche cosa? Che cosa significa l'università, l'esperienza che noi viviamo assieme? Oppure nei luoghi di lavoro, nei cosiddetti ambienti di lavoro, ma non dobbiamo parlare con altri, coinvolgere altri e vivere in maniera magari diversa? Poi dopo alla fine la preghiera è sempre la stessa, ma regalare per esempio dei piccoli momenti, dei piccoli grandi momenti di preghiera, di riflessione, di confronto, di vicinanza anche a tanti colleghi, che non vuol dire che diventano del rinnovamento, capito? Poi vedrete che se noi siamo contenti e se noi regaliamo qualche cosa, qualcuno poi verrà certamente, no? Ma in cui regaliamo quello che viviamo qui. Penso per esempio alle preghiere o dei momenti di vicinanza dei luoghi di lavoro in cui, non so, faccio un esempio di tante situazioni di sofferenza che se si incontrano con il calore dei fratelli, con soprattutto la presenza del Signore, con lo spirito di consolazione del Signore, possono davvero essere una medicina, davvero essere un farmaco. Quanta sofferenza c'è, quante domande, quanti colleghi di lavoro che vivono a volte con angoscia, non so, la malattia, i lutti, le difficoltà, no? Ma noi non abbiamo qualche cosa da donare? Io credo di sì, no? Per questo mi sembra che le parole di Papa Francesco e la richiesta di Papa Francesco, questa di uscire, significa qualcosa anche per noi. Che ovviamente non significa disperdersi, cioè uno può pensare i fratelli stavano tutti insieme, chiusi stavano tra di loro, poi aprono la porta e non si sono più visti, tutt'altro, tanto che il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli si conclude dicendo: avevano un cuore solo, un'anima sola. Cioè, per avere un cuore solo, un'anima sola, dobbiamo uscire, altrimenti diventiamo un club, altrimenti diventiamo un partito, oppure diventiamo un'associazione, per cui soltanto uscendo, cominciando a parlare, aprendo le porte, capiamo l'importanza di essere, e diventiamo un cuore solo, un'anima sola. Ecco, per questo sulla tenda della misericordia non posso che non essere d'accordo, cioè mi fa molto piacere, poi ne parliamo, vediamo come viverla, eccetera, mi fa molto piacere, no? Portate tanto di questo spirito anche nella Chiesa, e vedete, la Chiesa ha tanti carismi, ha tanti doni, ci sono le parrocchie, ci sono i movimenti, mai ognuno senza gli altri, e credo che ognuno dalla ricchezza. Una delle domande è proprio questa: come un gruppo del rinnovamento può trasmettere la gioia e testimoniare nelle parrocchie la bellezza della vita nuova dello Spirito senza rinunciare ai modi che sono propri della spiritualità carismatica? Che sarebbe? Noi siamo il rinnovamento e voi dovete essere il rinnovamento, perché altrimenti buttereste il carisma. E dice: io sono il rinnovamento, però faccio finta di no. E no, devi far finta, devi vivere pienamente il tuo carisma, e all'interno della vita parrocchiale, che è una vita tante volte anche più, ovviamente molto più larga del rinnovamento, perché in ogni parrocchia ci sono tante realtà. Ci sta una parrocchia che c'ha anche gli scout, che c'ha, non so, che c'ha il gruppo della parrocchia, che c'ha i giovani, oppure che c'ha, benissimo, e in questo, nella comunione, troviamo la risposta. Cioè, se io vivo in comunione con il resto della parrocchia e con la Chiesa, che la Chiesa non è soltanto la parrocchia, per cui ci stanno forse anche dei gruppi, io mi auguro che ci siano anche delle realtà che non sono legate soltanto a una parrocchia, ma l'importante è che siamo legati alla Chiesa, questo sì. Allora, se c'è questa comunione, non mi preoccupa, perché in questa comunione, la comunione non ci appiattisce, la comunione non è il pensiero unico, dobbiamo fare le stesse cose, la comunione anzi valorizza quello che siamo ognuno di noi, ma proprio perché lo mette in una circolazione di amore con gli altri. Allora lì sì che si trova la soluzione tra il fatto di essere movimento, il rinnovamento, no? E allo stesso tempo donare, regalare, aiutare tutta la Chiesa a vivere il Vangelo, a testimoniare il Vangelo. Perché se voi smettete di esserlo, e se è bello affare, e così dice che fine ha fatto il rinnovamento, non si è più visto, e non va bene, perché voi dovete aiutare la Chiesa per quello che siete, con il modo con cui vivete e mettete in pratica il Vangelo, ma non in maniera esclusiva, da soli, siamo gli unici, siamo i meglio, oppure, come dire, io mi occupo soltanto delle cose mie, delle altre non mi provo, regalandolo anche agli altri. Poi in questo c'è la domanda della misericordia, e questo ve la farei anche a voi, anche un po' la domanda, cioè la preghiera, senz'altro, la fraternità, senz'altro, ma c'è anche, ci deve essere anche, la misericordia verso i più deboli. So che molti di voi, anche personalmente, ovviamente, aiutano tante situazioni di difficoltà. E non è soltanto un problema di povertà in senso materiale, forse quella ci aiutano, ma la povertà è che quelle cosiddette, appunto, per riprendere il vocabolario di Papa Francesco, le periferie. E io credo che è la misericordia, le opere di misericordia, qualche cosa che vi indico. Sostanzialmente mi indico, perché poi è qualcosa che dobbiamo scoprire tutti e che credo che siano un ulteriore frutto dell'esperienza dello Spirito, perché se voi continuate a leggere il secondo capitolo, ovviamente dopo il secondo normalmente viene il terzo, e c'è il terzo capitolo normalmente, e se voi leggete l'inizio del terzo capitolo, se non mi ricordo male, se la memoria non è proprio diventata una groviera, a Roma diremmo un colosseo, c'è quello storpio che stava alla porta bella. Quindi lo spirito, il basare, la vita, la preghiera, l'avere tutto in comune, e poi io ho l'argento, non ho, ma quello che ho te lo do. Regalare la misericordia a quei tanti che sono come quello storpio alla porta bella, che sarebbe come dire al menoncello, adesso per te, no, al menoncello, non sarebbe, comunque alla porta di Gerusalemme, la porta del Tempio, detta bella, come dire un luogo dove uno passava sempre, e lo dice Pietro e Giovanni, lo fissarono. Cioè l'esperienza che facciamo qui, per cui quando siamo nella preghiera, insomma, gli occhi si aprono, capiamo tanto, sentiamo anche una gioia, una forza, un entusiasmo. Io non ho mai visto lo spirito che ammuscia, io non ho mai visto lo spirito che intristisce, no? Come non ho mai visto l'esperienza del rinnovamento, come dire, tutti a piangere. Per fortuna è una grande esperienza anche di gioia, no? Che affronta anche, oggi quelli sono sempre contenti, e siamo contenti perché sentiamo la forza dello spirito anche nelle difficoltà. E non è che quelli del rinnovamento dicono che va sempre bene, sono sempre contenti. Qualcuno lo pensa, no? Dice, ma quelli tanto sono del rinnovamento che gli va sempre bene. A parte che gente allegra, come è noto, scusate, ma Dio il cielo aiuta, quindi mettiamoci sull'allegria, che almeno è sicuro poi questo, se volete poi possiamo continuare a fondare questa mia certezza che la gente allegra, la gente gioiosa in questo senso, perché Papa Francesco insiste sulla gioia, no? Perché la viviamo, perché io la sento, questa gioia diventa fraternità, cioè deve aiutarvi, cioè dovete andarvi a trovare, a incontrare quando qualcuno sta male, dovete visitarvi, ma poi deve diventare misericordia verso gli altri, cioè verso quello storpio. E questo ve lo lascio come, potremmo dire, come una domanda, non so che cosa vuol dire. Per esempio a Roma c'era un gruppo che si chiama, si incontrano sempre a Santa Maria del Popolo, a Santa Maria dei Miracoli, che da 6-7 mesi hanno iniziato a, ed è un gruppo del rinnovamento, che hanno iniziato una mensa per i poveri, e loro stessi hanno sperimentato come la misericordia verso i più deboli ha accresciuto la preghiera, e come apparecchiare per i più deboli, la fanno una volta a settimana, ma non è un problema di quanto, no? In realtà ha fatto anche allargare tanti che attraverso la carità riscoprono la preghiera, per esempio. E anche la fraternità, dice, è diventata più piena, mi hanno raccontato. Tanto che poi adesso addirittura, adesso io sono qui da 3 mesi e un giorno, hanno iniziato, credo mi sembra proprio da novembre, la settimana prima che io partissi da Roma, quindi i primi di dicembre, hanno aperto sempre nella parrocchia di Santa Maria del Popolo. All'inizio il parroco aveva detto no cubitale grosso, eccetera, poi ha detto no sempre più piccolo, poi no, poi ha detto un sì piccolo, e adesso è lui il parroco il più contento di tutti, perché ha aperto un dormitorio per i barboni. E quindi credo siano più di 25, insomma, cioè, ed è questo gruppo di rinnovamento che se ne fa carico. Io faccio questo esempio per dire di come l'esperienza dello spirito, per cui uno è cambiato, cambia, comunicare a tanti, quindi parlare, la vita fraterna e la misericordia in particolare verso coloro che l'aspettano. Ora l'argento non ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù cammina. io penso che questo è tradurre lo spirito anche nel discorso della misericordia. Rapidissimamente sulle domande, cominciamo dai bambini, che è la prima domanda. Noi siamo pronti a diventare le due pecorelle. Abbiamo detto quindi gli elefanti balliscono, i bambini dico le bugie, no? Bugiano, voi bugiate? Dite le bugie? Non è che voi non bugiate, non c'è il verbo di bugiare, delle pecorelle che non dicono le bugie. Però questa è, la domanda è molto bella: dove vuoi che noi bambini andiamo a portare l'amore di Gesù? E io vi risponderei a voi e a tutti, e dove non c'è. Per esempio, io sono sicuro che ci avete in classe un bambino che sta un po' più solo degli altri. Io sono sicuro che c'è un bambino che ha dei genitori che non sono nati qui. Io sono sicuro che ci avete un bambino che magari è un po' strano, che qualche volta che ha più difficoltà. E io sono sicuro che ci stanno tanti, oppure che per esempio ci stanno tanti che magari sembra tranquillo, però poi quando magari perché i genitori hanno litigato, oppure perché gli è successo qualche cosa e quindi sono un po' più tristi, beh io direi di portare lì, andate lì. E di che dobbiamo fare? La prima cosa che dovete fare è dirgli ti voglio bene. Dagli un bacio, vorrei che stare a sentire, capito? È una cosa che uno deve fare. Non è che uno deve fare chissà che cosa. Portare l'amore di Gesù è già soltanto dagli ti voglio bene, ti sto vicino, che cosa ti serve? Ecco, già questo mi sembra che sarebbe una prima cosa. Poi, come si fa a essere misericordiosi? La domanda di Francesco, di Luana e di Michela. C'è voluto tempo a vincere la pigrizia e la paura, sì, e state attenti perché la pigrizia e la paura ritornano, non ti preoccupare, fino alla fine ritornano, li butti alla finestra e ritornano alla porta, li butti fuori dalla porta e ritornano alla finestra. Non te ne accorgi, ti trovi piccolo con le pantofole, con la giacca alla camera, statemi tranquillo, sto qui, non mi fate uscire che sto morendo freddo. Ci stanno certi che diventano vecchi a 25 anni. Ecco, come si fa a essere misericordiosi? Dunque, come si fa a essere misericordiosi? Questa è la grande domanda, importantissima, anche perché si smette di essere misericordiosi, Quanto è facile indurirsi, molto facile, abituarsi, ci abituiamo a tutto, ci abituiamo pure a vedere che muore un bambino di 3 anni e, come direbbe Papa Francesco, nemmeno piangiamo, o ce lo dimentichiamo subito, cambiamo subito canale, ci abituiamo a tutto. E come si fa a non essere misericordiosi? Sono stato ad Auschwitz l'altro ieri, uno va ad Auschwitz e si domanda ma come è stato possibile che 70 anni fa, abbiamo fatto i calcoli, sono i miei genitori, i loro bisnonni, e portati nell'indifferenza o nella complicità, portati a morire solo perché ebrei o solo perché rom, zingari o solo perché la pensavano diversamente, la maggior parte ebrei. Com'è stato possibile? E questa grande domanda, abbiamo discusso con Francesco Cuccini, perché vi ricordate che la canzone di Francesco Cuccini dice: quando l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare? Poi uno legge il giornale e dice: ancora proprio non abbiamo imparato niente. E poi io credo che noi un pochino abbiamo imparato e dobbiamo spiegarlo agli altri. E dobbiamo continuare a spiegarlo agli altri, insistere. Allora, stiamo attenti perché facilmente si smette di essere misericordioso. Io conosco tanti che io sono misericordioso, ma quando le cose vanno male, piglio il fucile come tutti. E ci sono alcuni che dicono io credo, ma ancora ci credo quando mi si ricorda, sparo io per primo. E poi uno finisce che spara il suo amico, tra l'altro, con senza misericordia. Come si fa ad essere misericordiosi? Io penso tanto ascoltando la parola di Dio e anche imparando a guardare gli uomini con gli occhi di Gesù. Imparare a guardare gli uomini con i sentimenti di Gesù. E in questa Quaresima credo che tutti quanti noi almeno ci abbiamo provato, e se non ci abbiamo provato usiamo questi ultimi giorni per provarci, penso ci abbiamo provato tutti un po' troppo poco, più per, come dire, andiamo sull'automatico piuttosto che quello che è la vera lotta della Quaresima, perché la lotta della Quaresima non è un po' di esercizi, fare un po' di cose, è una lotta, non è, capito, dico fare un po' di cose che se non vinciamo noi, se non vince la misericordia, vince il suo nemico, c'è poco da fare, proprio una lotta contro gli stessi e contro il male di questo mondo. E io credo che noi quando chiediamo misericordia e quando ci scegliamo la misericordia vediamo meglio, e guardiamo invece di giudicare, soprattutto togliamo un po' di giudizi e proviamo a domandare ma che cosa gli serve a lui? Che cosa c'ha dentro? Ma l'ho ascoltato, l'ho capito. Che cosa posso fare io per lui? E questa è la misericordia. E soprattutto cominciare a guardare con i sentimenti di Gesù. E il Vangelo ce l'insegna, ci coinvolge in questi. E credo che non c'è tanta misericordia in giro. Non ce n'è tanta. C'è tanta... Vabbè, fa come te pare. Ma fa come ti pare, non è misericordia, è un'altra cosa. Anzi, direi che guardate che fai come ti pare, per cui io non ti creo problemi, tu non mi crei problemi, punto e basta. Questa è indifferenza, non è misericordia. La misericordia è che se io vedo che tu stai male, se io vedo quello che tu c'hai dentro, devo far qualcosa, mi sento di far qualcosa, non ti posso lasciare così. Questo è il problema. Ma non è un problema di, come dire, di dovere, ma se io vedo uno che sta male, ma io non posso tirare dritto, questo è il problema. Se io vedo qualcuno che è ferito, lo devo aiutare, questa è la misericordia, ma lo faccio perché, è perché io non sto bene altrimenti, e perché io so quanto è importante che qualcuno si sia fermato con me, ed è lo spirito. Allora, quello spirito che... Quando vi incontrate, quando pregate, quello spirito dell'effusione, ecco, quello spirito ci aiuta a guardare gli altri con occhi di misericordia, con gli occhi del Signore, con gli occhi dello Spirito, perché lo Spirito apre gli occhi e potremmo dire il suo contrario ce li fa chiudere. Sui gruppi della famiglia dico soltanto, poi devo scappare perché sennò penso che Sebastiano mi spara, la famiglia è soggetto pastorale, certo che la famiglia è soggetto pastorale, non c'è dubbio, sia per quello che uno vive all'interno della famiglia, e qui credo che ci sono tanto, ci sarebbe tanto da dire, ma appunto ce lo diciamo un'altra volta, e poi perché, come ultimamente insiste Papa Francesco, a me sembra tanto importante, la famiglia per star bene come tutti si deve aprire. La pastorale della famiglia non vuol dire chiudersi, ma casomai aprirsi verso la parrocchia, verso il mondo, perché anche la parrocchia sia familiare. Cioè, non è che dice benissimo, io prendo la parrocchia, quello che mi serve, e poi me ne vado a casa e vivo da solo. Io penso che casomai le famiglie devono aiutare la parrocchia a vivere in maniera familiare ed essere insieme delle famiglie che si vogliono bene, che si aiutano. Per questo che la famiglia è un soggetto pastorale, questo è proprio assolutamente, non c'è dubbio, e aiutate la Chiesa ad essere quello che Gesù ha voluto. Perché se vi ricordate, Gesù non ha fatto, tra virgolette, pastorale familiare nel senso come uno potrebbe immaginare. Ci ha insegnato a chiamarci tra di noi fratelli e sorelle, se non mi ricordo male. E più noi, io credo, ci pensiamo fratelli e sorelle, più saremo dei buoni mariti e delle buone mogli. E più saremo dei buoni figli. A mio parere. Se ci concentriamo tutto sulla famiglia, facciamo un po' di terapia familiare, ma la vera terapia familiare è prendere in mano il Vangelo e viverlo con i fratelli e le sorelle. Quella è la più grande terapia familiare. Ed è da lì che impariamo a voler bene per davvero a mia moglie. Ma non è stato così anche per voi? Che quando avete aperto il cuore allo spirito, e forse avete visto vostra moglie o vostro marito con degli occhi diversi. Avete imparato a volergli bene per davvero, avete imparato che cosa significa educare i propri figli. E quello è il nodo. Allora, e questo amore che viviamo in famiglia deve poi, proprio perché è un soggetto, ritornare alla Chiesa e al mondo. Condividere fuori, non possiamo tenerla per noi, non c'è dubbio. Come trasmettere la gioia? Guardate, soprattutto vivendola. Io, il problema della gioia non è che faccia debba avere perché sono più gioioso. Guardate, se ce l'abbiamo si vede, come se non ce l'abbiamo si vede. Noi spesso ci applichiamo sui preti, no? Perché così spesso, per cui se un prete c'ha, è quello proprio, è spento, come al contrario, se un prete c'ha, e perché non è vero anche per noi? E guardate che il problema è lo stesso. E se ci sta quella luce, gli altri se ne accorgono, Se noi abbiamo un cuore gioioso e gli altri ce lo vengono a chiedere, ce lo vengono a dire. Spesso, guardate, poi quando vogliamo convincere qualcuno, convinciamo nessuno. Perché Papa Francesco dice che non bisogna fare proselitismo? Ma non perché non vuole che comunichiamo il Vangelo, anzi, ma perché proselitismo non è comunicare il Vangelo. Il Vangelo lo comunichiamo vivendolo. E la gioia che noi abbiamo non dobbiamo lasciarla qui, e dobbiamo portarcela anche all'università, dobbiamo portarcela anche al lavoro, dobbiamo portarcela a casa. E certamente si vede, si comunica. Per cui, come trasmettere la gioia? Anzitutto accorgendoci di quello spirito e facendoci trasportare dallo spirito, prendendo sul serio lo spirito e comunicandolo agli altri, no? Dici sempre senza rinunciare ai modi propri, senza rinunciare ai modi propri. E quello che ho detto all'inizio, cioè se il cammino smette di essere il cammino, perde tutta quanta la Chiesa. Se il Signore ha donato questo carisma, il problema nostro e vostro in particolare è spenderlo e usarlo, ed è usarlo, per questo bisogna uscire per capirlo, perché se noi lo usiamo solo per noi finisce. Sarebbe come dire, come se lo spirito, adesso ce lo teniamo tra di noi tutto chiuso, cioè lo spirito sfonda le porte, apre le porte e fa uscire, no? Ed è esperienza anche di gioia che abbiamo dentro, che non possiamo tenerci dentro, proprio perché, e non è un problema di dovere, ma perché sento quanto questa gioia mi ha cambiato la vita e può cambiare la vita di tanti e rispondere alla domanda di amore di tanti. Detto questo, io direi che male che va, non so quando è che ci rivediamo.
Noi anche domani.
Anche domani, meglio no. Però pensateci sul molto. Sul, male che va a Rimini.
Intanto a Rimini.
Che giorno è Rimini?
24.
24 luglio, no?
Domenica lei.
24 luglio.
No.
Aprile. Sì, ogni tanto sbagliamo un mese, ma non vi preoccupate. Io ringrazio il Signore con voi, perché lo Spirito che trasforma i cuori vi ha raggiunto, vi ha cambiato, vi cambia, vi trasforma, vi fa crescere. Lo Spirito è sempre dinamico, non è mai qualcosa di statico. Dice vabbè, l'ho avuto una volta, arrivederci, grazie. È sempre qualcosa che, come l'amore. L'amore è qualcosa che ci trasforma sempre, che apre continuamente, no? Io credo che c'è tanto bisogno dello Spirito, penso per le nostre parrocchie, per tutta quanta la Chiesa di Bologna. Vivetelo sempre in comunione, insisto che non vuol dire annullarsi, ma essere se stessi in relazione agli altri, donandolo, e poi in questo anno della misericordia guardando con gli occhi del Signore tutti, in particolare coloro che hanno più bisogno della misericordia di Dio. Quindi io vi ringrazio e vi chiedo di in questa Pasqua di pregare tanto perché sia, possiamo risorgere tutti quanti a un cuore nuovo. E c'è bisogno di cristiani pieni di gioia, che sappiano far vedere a tanti la forza dello Spirito che cambia i cuori. Quindi grazie. Chiediamo al Signore la sua benedizione. Dai più piccoli
ai pecorelle.
Che pecore che fanno? No, vabbè, il verbo qual è? Beh, questo non è il verbo, belano. I bambini bugiano, come mi sembra di capire.
I grandi lasciamo perdere, no? È meglio non continuare
su questo. Il Signore vi benedica, mandi su di voi il suo spirito di forza, di gioia, di passione, liberi i nostri cuori dalla paura, dalla tiepidezza, dall'amore per sé, e ci doni di essere operai gioiosi nella grande messe del Vangelo. E vi accompagni la benedizione e la protezione di Dio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie e a presto allora. Male che va, a Rimini.